la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di giovedì 16 ottobre, di nuovo un buongiorno da Chiara Brilli in studio per questa puntata di Newsline che apriamo, prima che con notizie, soprattutto riflessioni in ambito politico, con conferme che chiediamo dal punto di vista meteorologico. E allora abbiamo Francesco Pasi dall'AMMA quest'oggi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, sempre come detto, diciamo, una settimana abbastanza ripetitiva?
Sì, conferme che siamo contenti di darvi, previsioni noiose in questi giorni, alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso, soleggiato anche nel pomeriggio, un po' di inversione termica comunque con temperature un po' disomogenee a causa del vento, la piana fiorentina 13-14 gradi e nella vicina invece provincia di Arezzo più fresco con valori inferiori ai 10 gradi fino a 7-8 gradi. Nel pomeriggio le temperature comunque raggiungono un po' dappertutto i 23-24 gradi, quindi valori ancora superiori alle medie del periodo. Ci accompagnano queste temperature a questo tempo almeno fino al weekend. L'inizio della prossima settimana poi probabilmente vedrà un cambio del tempo, ma ne parleremo poi nei prossimi giorni.
Assolutamente, quindi diciamo domenica si preannuncia davvero una bella giornata.
Sembra anche la giornata anche la più calda, con valori con temperature anche superiori ai 25 gradi.
E allora, se questa è la noia, ce la teniamo Pasi per il momento, poi insomma ci sarà tempo per cambi di registro meteorologico. Grazie all'AMMA, buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
Festival della Transizione Ecologica 2025. Tre giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Firenzesake.com e la Scuola Italiana Sake presentano i Sake Days. Dal 16 al 19 ottobre Firenze diventa la capitale dei sapori giapponesi. Dal 16 al 18 ottobre eventi nei migliori locali della città e il 19 ottobre stand e degustazioni al Conventino in via Giano della Bella. Scopri info e programma su firenzesakeday.com.
Contro Radio.
Alle 8 e 8 minuti le principali notizie di oggi dai giornali locali e dall'home page controradio.it. Prima di passare a una corposa newsline dedicata al post voto, riflessioni, interviste, approfondimenti dai territori e soprattutto in riferimento a chi ha ottenuto davvero tantissime preferenze, parliamo dell'esponente del Partito Democratico ed ex assessora Nardini, dell'ex sindaco di Prato Biffoni, e poi ragioneremo sugli effetti e le cause anche dell'esito e del portato della piana fiorentina. Ma vogliamo dare spazio a un accordo, a un percorso importante che avevamo anticipato nei mesi scorsi nelle intenzioni manifeste del procuratore di Prato Tescaroli. Si va concretizzando, riprendiamo la notizia di taglio basso dal Corriere, ma la trovate in home page su controradio.it. Permessi di soggiorno contro l'omertà. Prato sono già 130 gli immigrati che aiutano le indagini anti sfruttamento sul lavoro. Sentiamo i particolari da Giorgio Bernardini.
Nasce a Prato un modello di tutela per chi lavora in condizioni di sfruttamento e vuole denunciare. È stato firmato oggi al Palazzo di Giustizia il protocollo d'intesa contro lo sfruttamento lavorativo a tutela delle vittime, promosso dalla Procura e sottoscritto da istituzioni, forze dell'ordine e associazioni. L'obiettivo è garantire protezione giuridica e sociale ai lavoratori stranieri irregolari che decidono di collaborare con la magistratura sul modello delle norme già esistenti per i testimoni di giustizia. Il protocollo, ha spiegato il procuratore Luca Tescaroli, serve a creare percorsi di presa in carico, protezione e reinserimento sociale per chi è vittima di una moderna forma di schiavitù. Da febbraio nell'area pratese 129 lavoratori stranieri di varie nazionalità hanno già scelto di denunciare i propri sfruttatori. Il documento impegna procura, questure, carabinieri, guardia di finanza, regione Toscana, comune di Prato, INPS e le reti antitratta a lavorare insieme per garantire assistenza e alloggio senza spese legali né rischi di punibilità per la condizione di clandestinità. Tescaroli ha parlato di atto concreto di civiltà giuridica e ha richiamato la necessità di rafforzare i controlli organici anche con più telecamere sul territorio. Il presidente della regione Eugenio Giani ha annunciato l'impegno a promuovere una legge nazionale per tutelare i lavoratori sfruttati. Il commissario straordinario Claudio San Martino di Prato ha definito il protocollo un passo decisivo verso una città più giusta e più sicura.
Il nostro Giorgio Bernardini poi lo sentiremo in diretta tra circa una mezz'ora, intorno alle 8:40, proprio a Prato con Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, eletto per il PD in consiglio regionale dopo aver ottenuto oltre 22.000 preferenze. La nostra diretta live dopo il GR di Popolare Network, ma torniamo alle notizie. Anche ieri vi abbiamo raccontato la prima giornata da stop per i CAD, i Rishow, liberate le piazze, l'apertura del Corriere con fotonotizia, primo giorno senza golf car in area UNESCO, al click day sulle proroghe nei due itinerari consentiti, 21 richieste sulle 24 previste, indicatore strano, quindi diciamo non sono state colmate le possibilità e verificheremo perché le aziende, regole anticostituzionali dicono, quindi ci sono degli aspetti che verranno sicuramente ridiscussi in questo, possiamo parlare anche di un braccio di ferro date le proteste nei giorni scorsi in vista proprio di questo stop sancito ieri nel primo giorno appunto senza golf car. Poi ritroviamo la politica su tutti i quotidiani, dal Corriere il PD a Firenze da traino a debolezza, il tema non sono i cantieri ma la politica, l'intervista al segretario regionale Fossi, il Toto Giunta sulla Repubblica, Gianni Bis, primi nomi e scintille per la Giunta e resa dei conti nella Lega. A questo proposito nel mirino c'è l'operazione Vannacci, come insomma abbiamo analizzato dopo i risultati elettorali, attesa per il Consiglio federale. Infatti la resa dei conti sarà nella prossima settimana, probabilmente dopo il 21 ottobre, quando si riunirà il Consiglio federale della Lega Milano. Roberto Vannacci, responsabile della campagna elettorale, sarà in collegamento e lì insomma si dovrà riflettere su un partito che si è fermato al 4,38% venendo da tutta una serie di mal di pancia interni e anche passi indietro in campagna elettorale rispetto a possibili candidature. Tra quello spicca la decisione dell'ex consigliere della Lega Giovanni Galli. Allora ieri abbiamo fatto una riflessione con lui sull'esito di questo voto e sulla necessità di una devannacizzazione del partito. Sentiamolo ai microfoni di Domenico Guarino.
È stata fatta una scelta, è stato fatto un percorso diverso, un percorso che non ho condiviso, mi sembrava giusto avere una linea moderata come è sempre stata, e purtroppo si è fatto una campagna elettorale strana, una campagna elettorale sinceramente dove ho visto poco i candidati ma molto il responsabile della campagna elettorale stessa. Quando poi dopo i risultati sono questi, significa che qualcosa è stato sbagliato, qualcosa che si pensava che probabilmente, o pensavano probabilmente, di poter arrivare, di poter ottenere. Purtroppo questo non è successo e qualcuno dovrà pensare insomma alle scelte che sono state fatte, appunto come campagne, come liste, come campagne elettorali. E mi sembra che l'arrivo di questo personaggio non abbia portato, come era successo magari alle europee, mi sembra che non abbia portato quel risultato tanto aspettato. Insomma, la Lega è sempre stata dal 5 al 6% ultimamente, dopo i pasti del 20, 22, 23% nel 2020, ma insomma siamo scesi a Firenze, siamo scesi al 3-5%, insomma sulla regione al 4-4, 4-6. Non si è parlato di niente dei candidati sul territorio, ma c'era sempre la figura di Vannacci. Io nella città di Firenze non ho visto un manifesto di un candidato, per cui credo che chi è stato chiamato ad andare ad esprimere una preferenza, non avendo neanche mai visto in faccia un candidato, credo che si faccia anche fatica a dare il voto. E allora vuol dire che insomma una riflessione bisognerà pur farla.
Alle 8:17 minuti, come annunciato, abbiamo in collegamento, il titolo è semplificatorio, ma insomma rende l'idea, la donna delle preferenze. Ben trovata Alessandra Nardini, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
È sempre difficile, no, commentare dopo, anche se fa piacere, un risultato insomma così importante. Stiamo parlando di 14.528 preferenze nel collegio provinciale di Pisa, seconda tra tutti i candidati a livello regionale. Innanzitutto Nardini, lei come se lo spiega questo risultato, che senz'altro è a conferma insomma di un percorso fatto anche come ex assessora?
Ma intanto è una grandissima gioia e anche una grandissima responsabilità. È un risultato che arriva per la seconda volta, perché ero risultata la seconda degli eletti complessivamente, la prima donna anche alle scorse regionali, e quindi devo dire che questo risultato mi conferma la stima, l'affetto, l'apprezzamento verso il mio lavoro, io credo anche verso le posizioni politiche che in questi anni non ho mai rinunciato ad esprimere anche dentro al mio partito. In questa legislatura io ho avuto deleghe importanti dal presidente Gianni, che ho cercato di portare avanti con tutto l'impegno e l'energia di cui sono capace. Sono stati tantissimi i risultati raggiunti, da Nidi Gratis a Libri Gratis, agli investimenti sul diritto allo studio universitario, la formazione professionale e il lavoro. Siamo riusciti a far scendere il tasso di disoccupazione nella nostra regione. Abbiamo investito per progetti nelle scuole di educazione alla parità e alle differenze, lo dico perché purtroppo anche ieri abbiamo assistito all'ennesimo femminicidio nel nostro paese. Quindi ecco, abbiamo cercato di fare un lavoro concreto, serio, che provasse a migliorare la qualità della vita delle persone. Certo, resta ancora tantissimo da fare, però credo che le cittadine e i cittadini toscani, e nel mio caso quelli della provincia di Pisa, abbiano voluto riconoscere e premiare anche l'impegno di questi anni.
Lei si è ritenuta un'assessora radicale nella sua impostazione, ha avuto uscite ben chiare e precise, non solo appunto gli strumenti frutto di scelte di giunta che ha enunciato, ma anche come posizione, no? Una trasparenza di posizione, di visibilità che però avesse un contenuto anche in risposta politica, rispetto a poi ci arriveremo anche a Vannacci, Nardini, ma insomma attacchi che comunque il governo nazionale ha rivolto nei confronti della Toscana anche sui vari ambiti che lei copriva.
Assolutamente sì, il governo sta facendo una battaglia sugli accorpamenti degli istituti scolastici, noi ci siamo opposti, siamo al terzo ricorso presentato, il governo ha condotto una battaglia durissima verso la nostra legge sul fine vita, ma penso anche all'ispezione ministeriale al centro di Careggi, che ha un'eccellenza nei percorsi di affermazione di genere. Diciamo che le mie posizioni politiche sono chiare, ma penso anche a battaglie che non hanno riguardato strettamente, diciamo, le mie deleghe, ma che ovviamente ho condotto in prima linea, come quella per l'acqua pubblica o per il no alla base militare nel parco di Migliarino San Rossore. Io credo che quando si ha l'onore e l'onere di rappresentare una comunità politica all'interno delle istituzioni si debba anche avere chiarezza delle posizioni. Penso al mio no chiaro ai CPR in Toscana, che oggi è patrimonio comune grazie alla nuova linea portata dalla segretaria Schlein e dal segretario Fossi, e che questa posizione io l'ho sempre tenuta anche nelle precedenti legislature, quando, come dire, anche il nostro partito a volte su questi temi non sempre, a mio avviso, ha tenuto la linea più corretta. Penso alle politiche del ministro Minniti, che io ho sempre con grande chiarezza e con grande onestà criticato ed avversato, e poi penso, diciamo, anche alle parole che credo di poter dire chiare, ho usato fin dall'inizio verso quello che stava accadendo in Palestina. Io ricordo, diciamo, anche alcune critiche che ho ricevuto, ma credo che rispetto, diciamo, al genocidio che abbiamo visto e vissuto in questi mesi non si potesse restare in silenzio e non si potessero usare parole timide. Credo che questo sia stato riconosciuto, sia stato premiato, a me fa immensamente piacere, anche perché, dico la verità, questo è l'unico modo che conosco per fare politica, anche per impegnarmi nelle istituzioni. Non mi appartengono giri di parole, e credo appunto che si debbano assumere posizioni chiare, ovviamente assumendoci anche di queste posizioni la propria responsabilità. Io l'ho sempre fatto, e credo che abbia pagato, sì, anche la coerenza della linea politica.
Modo, Nardini, totalmente diverso dall'approccio Vannacci, con cui lei spesso si è scontrata anche proprio, insomma, negli ultimi momenti di campagna elettorale.
Ma sì, devo dire che io ritengo Vannacci fuori dalla storia e anche fuori dalla Costituzione. Penso che una persona che esprime quelle posizioni, perché non si parla di opinioni, perché esprimere posizioni fasciste, razziste, omofobe, misogine non dovrebbe essere consentito, proprio per i valori che la nostra Costituzione ci ha consegnato, Costituzione che evidentemente Vannacci assolutamente disconosce e che non riconosce come antifascista, quando lo è dal primo all'ultimo articolo. Ecco, anche su questi temi che spesso, diciamo, vengono trattati a volte quasi come fossero scontati, io nelle mie legislature, insomma, nel mio impegno politico, ho sempre cercato di mettere al primo posto, porta la mia firma, insomma, quella del presidente Gianni, la proposta di inserire nel nostro statuto regionale l'antifascismo come principio fondante. Questa per me non è stata una scelta simbolica, ma è stata una scelta di campo in una fase in cui oggi assistiamo, diciamo, a fornaie che vengono identificate per aver appeso uno striscione antifascista, e invece a piazze che si riempiono di nostalgici che fanno il saluto romano, verso cui non si prendono assolutamente nessuna misura. Ecco, io credo che anche in questa fase storica non si possa abbassare la guardia e che questi non siano temi secondari, ma anzi principali.
Senta, in conclusione guardiamo anche all'interno del suo partito, un partito che a livello toscano e fiorentino, insomma, dovrà riflettere anche su se stesso. Leggiamo da Repubblica, Gianni ai suoi sta spiegando che le scelte passeranno ora anche dal suo rinnovato asse con Schlein. I quattro cavalieri dell'apocalisse dell'area riformista, Mazzeo, Biffoni, Nardini, Marras, si vedranno nei prossimi giorni per stabilire regole e strategie comuni. Biffoni lo sentiremo tra poco, lei si sente una cavaliera dell'apocalisse per una rinascita, insomma, di un PD che bisogna che rifletta davvero su cosa è successo rispetto all'elettorato?
Guardi, io non ho mai creduto in un partito guidato dai personalismi. Io faccio parte di una comunità politica, mi ritrovo completamente e ho sostenuto la linea di Alice Schlein. Credo che questa linea debba atterrare con ancora maggior forza sui territori in Toscana e nel paese. Penso ad esempio alla federazione di Pisa, che diciamo non ha mostrato grande sensibilità verso questa nuova linea politica fino ad oggi, rispetto al gruppo dirigente che fino a pochi mesi fa l'ha guidata. Siamo una federazione commissariata, su questo dovremo ovviamente ricostruire un'unità di partito in una linea politica chiara. Ecco, io mi aspetto questo. Noi abbiamo bisogno di ricostruire a livello regionale, a livello locale, un partito unito, ma questo non può, diciamo, prescindere da una linea politica chiara che incarni quella linea che ha portato la segretaria Lischlein, che è risultata maggioranza anche in Toscana nel nostro partito e che il segretario Fossi sta portando avanti in questi mesi, e che davvero ringrazio, perché credo che senza la spinta di Emiliano Fossi e di Lischlein a livello nazionale oggi non avremmo avuto il campo progressista largo che ci ha portati a questa tornata elettorale, a questa vittoria che oggi si presenta come un modello a livello nazionale.
Poi torneremo sui contenuti e sulle riflessioni che abbiamo condiviso. Ce la passi in chiusura una battuta, ci arriva da un ascoltatore, ancorché pisana, sembra una persona seria. Nardini, la salutiamo e la ringraziamo per la disponibilità. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, grazie, grazie.
8:29 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network, poi potremo dire questa volta di preferenze in preferenze, perché andremo a Prato e avremo Biffoni. A Prato abbiamo fatto la storia, il numero più alto di preferenze quantomeno della storia recente della Toscana intera. Queste le prime parole sui social dell'ex sindaco di Prato, eletto per il PD in consiglio regionale dopo aver ottenuto oltre 22.000 preferenze. Bene, sarà in diretta in città proprio con il nostro Giorgio Bernardini. Rimanete con noi, rimanete su Controradio.
Redazione, le notizie delle 8:30.
A Gaza regge il cessate il fuoco, ma Israele minaccia la ripresa dei bombardamenti se non verranno restituiti tutti i corpi degli ostaggi. Ieri sera Hamas ha consegnato altre due salme, ma afferma che per recuperare le restanti 19 da sotto le macerie servono tempo e mezzi specializzati. Da Washington Donald Trump sostiene la linea israeliana: se Hamas non rispetta l'accordo, l'esercito israeliano tornerà ad attaccare non appena darò l'ok, ha detto il presidente USA. Resta chiuso intanto il valico di Rafah, nonostante le agenzie umanitarie avvertano che la situazione umanitaria è gravissima. Ieri in tutta la striscia tre palestinesi sono rimasti uccisi dal fuoco israeliano in quelli che Hamas continua a denunciare come violazioni della tregua. I medici che stanno eseguendo le identificazioni dei 90 corpi restituiti da Israele affermano che su molte delle salme dei palestinesi ci sono segni evidenti di torture.
Marwan Barghouti, l'ex leader palestinese di Fatah, di cui Israele ha rifiutato il rilascio nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco, è stato picchiato dalle guardie carcerarie israeliane e ha riportato la frattura di 4 costole. Lo riportano fonti di stampa internazionali e anche israeliane. Il pestaggio è avvenuto a metà settembre, durante il trasferimento dal centro di detenzione di Ramon alla prigione di Megiddo. Il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir, che sovrintende al servizio carcerario israeliano, nega le accuse, ma allo stesso tempo afferma di essere orgoglioso che le condizioni di Barghouti siano cambiate drasticamente durante il suo mandato.
Donald Trump ha autorizzato la CIA a condurre azioni segrete in Venezuela per arrivare all'estromissione del presidente Nicolas Maduro. La notizia riportata dal New York Times è stata confermata dallo stesso presidente degli Stati Uniti. L'agenzia sarebbe stata autorizzata ad intraprendere azioni segrete contro Maduro e il suo governo unilateralmente o anche in concomitanza con un'operazione militare più ampia. Sto valutando operazioni di terra contro i narcos venezuelani, ha aggiunto infatti Trump. Da Caracas, Nicolas Maduro ha replicato condannando i colpi di Stato orchestrati dalla CIA.
Aumentare gli investimenti per la difesa, rafforzare il fronte orientale e sostenere militarmente l'Ucraina è quanto è emerso ieri a Bruxelles da due vertici, quello della NATO e quello dei ministri della difesa europee. Tutti gli alleati aiutino Kiev senza scrocconi, ha detto il segretario statunitense alla guerra Pete Hegseth, che ha chiesto ai paesi europei di acquistare più armi americane da inviare all'Ucraina. Oggi intanto la Commissione europea presenterà il suo piano di riarmo dell'Unione.
I ragazzi e le ragazze delle scuole medie vanno esclusi dai progetti di educazione sessuale e affettiva. È un emendamento leghista inserito nel disegno di legge sul consenso informato approvato in Commissione Scuola della Camera. Per la destra l'educazione sessuale e affettiva potrà essere fatta solo alle superiori e se i genitori degli studenti daranno l'ok. Una deriva oscurantista da medioevo, hanno commentato le opposizioni che si sono viste bocciare tutti gli emendamenti al disegno di legge. Ora il DDL andrà alla Camera.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A11 code per via Pietà Esterna che non riceve, tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, e code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1, il tutto in direzione Firenze. Ci spostiamo in Fipini dove troviamo coda per incidente tra la Strassigna e Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per un guasto agli impianti di circolazione tra Ponte Ailsa e Granaiolo, si registrano ritardi, variazioni e cancellazioni per i treni sulla linea Firenze e Empoli-Siena. Permangono inoltre provvedimenti di mobilità per presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria all'altezza di Arezzo. In questo caso sono interessati i treni sulla linea Firenze-Arezzo. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, fino al 7 novembre segnaliamo lavori per la posa dei binari in viale Giannotti con chiusure notturne in orario 21.3. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dei suoni i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Gnuti Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net.
Negli anni 20 del Novecento, in una tranquilla cittadina inglese, basta una lettera anonima ad accendere uno scandalo. I Pinguini Theater e La Maschera di Dioniso presentano Scandalo per posta. Uno spettacolo dove si ride, si sospetta e si indaga, rivelando poco a poco l'esigenza di emancipazione femminile. Dal 17 al 19 ottobre al Teatro Lumière, via di Ripoli 231, Firenze. Biglietti, prenotazioni, @teatrolumiere.it. Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile per riflettere su conflitti etnici e religiosi, pregiudizio razziale, lavoro e sicurezza, accessibilità, uguaglianza di genere. Dal 18 ottobre all'11 novembre, 15 appuntamenti fra spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Programma catalyst.it. Prenotazioni info @catalyst.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni, consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Beato Angelico. La straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Contro Radio.
Le 8:38 minuti, la linea torna negli studi di Controradio per la nostra newsline. Prosegue questa riflessione post voto con i vari protagonisti delle regionali 2025. Come anticipato, andiamo a Prato. Prato riparte da Biffoni, aperte e chiusa parentesi, in regione, ma ne vogliamo sapere di più proprio con Giorgio Bernardini, che si trova a Prato con l'ex sindaco Biffoni. Ben trovato Giorgio, c'è la linea.
Buongiorno, siamo qui su Viale Galilei a Prato, una via maestra della città, al Doris Bar, che ricorda un po' nella, diciamo così, nella dizione quell'Harris Bar fiorentino, ma questo è il corrispondente popolare, diciamo così, della città di Prato su Viale Galilei, sulla via che conduce a quella che è stata, insomma, la casa di Paolo Rossi, tanto per capirci. Poi magari chiederemo al nostro ospite se la percorsa e in quale occasione sarà divertente farlo. Sono con Matteo Biffoni, che è qui di casa, ovviamente, di questo quartiere, conosce tutta la città, lo sappiamo bene, si vede anche dalle 22.000 preferenze, oltre 22.000 preferenze prese, però questa è casa sua un po', e l'abbiamo con noi. Gli vogliamo chiedere innanzitutto se si aspettava e come si spiega questo successo, che è storico, lo diciamo anche insomma, parlando di quello che è successo, storico nel senso che non è mai successo in Toscana che un candidato al consiglio regionale abbia preso un numero così alto di preferenze. Quindi chiediamo subito a Biffoni qual è la sensazione per aver conseguito questo risultato.
Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Buongiorno Biffoni, allora, naturalmente complimenti anche da parte della redazione e da gran parte del pubblico di Controradio, che lei sa, insomma, la segue con interesse, ecco, per non dire con sostegno.
Grazie. È un grande onore, mi sento anche questa responsabilità allora, no? Grazie davvero. A parte tutto, no, ci aspettavamo un buon risultato, nel senso che senza negare troppo l'evidenza, sapevamo che c'era un buon clima, che c'era un senso di fiducia, anche nonostante, insomma, la situazione che Prato ha vissuto nel corso di questi ultimi mesi, però non ci aspettavamo un boom così, cioè effettivamente è stato un numero di preferenze che era oggettivamente fuori da ogni previsione più rosea, devo dire la verità. Invece è stato un gesto di fiducia, di affetto, di affidamento da parte di una comunità intera che ha deciso che in questo momento c'era bisogno di mandare forse un messaggio anche di ripartenza, un messaggio, come dire, in cui si dà affidamento a chi ha conosciuto nel corso del tempo, di questi ultimi anni, l'incarico, e questo dicevo, appunto, sento tutta l'ansia e, come dire, la responsabilità di un numero del genere, di andare a rappresentare questa provincia, questa comunità all'interno del consiglio regionale. E forse c'è anche qualcosa di più, nel senso che ovviamente quello che è successo in questi mesi a Prato ha un po' scombussolato tutti quanti, e allora l'idea forse è di affidarsi a chi effettivamente poi conosce, a chi sai quello che è, con i suoi pregi, i suoi difetti, con le cose fatte, le cose irrisolte. Mi ha fatto oggettivamente impressione il fatto che due elettori su tre del Partito Democratico hanno dato la preferenza, e mi rendo conto che in 10 anni di amministrazione tante cose sono state fatte, tanti problemi sono stati affrontati, magari qualcuno risolto, ma poi ci sono anche tante cose non sono state realizzate, tanti problemi restano lì sul tavolo ancora da affrontare fino in fondo. Insomma, nonostante tutto questo, insomma, e nonostante questa situazione, il numero è oggettivamente impressionante.
Gli osservatori, posso chiedere a Biffoni, aspettavano una partecipazione molto bassa, invece diciamo Prato è scesa come tutte le altre province come affluenza alle urne, ma non quanto le altre province, solo Firenze fa meglio di Prato. Come ha fatto a dribblare, se posso chiederglielo direttamente, lo scontento per l'indagine per corruzione che ha coinvolto ovviamente la massima rappresentante istituzionale in città del Partito Democratico, Ilaria Buggetti, che si è dovuta dimettere per questa indagine? Come ha fatto a dribblare, a svicolare, a tenersi distante da questa delusione anche del popolo della sinistra?
Non lo so, ora in una spiegazione, diciamo, razionale non ce l'ho, ho una spiegazione di sentimento, che, diciamo, le cose come stanno. Alcune signore al mercato mi hanno detto una cosa che ovviamente mi ha fatto molto piacere da un lato, mi ha fatto anche riflettere. Perché mi hanno detto, effettivamente a te non ti si può dire che ti si vede solo per la campagna elettorale. Ti abbiamo sempre visto, ti abbiamo sempre trovato, ovviamente durante la campagna elettorale è un po' strana, sia per i tempi, sia per le modalità, molti mischiavano le materie regionali, che pure sono di fondamentale importanza per la vita di una comunità, a quelle quotidiane del sindaco puro, l'erba alta, la buca nella strada, il lampione rotto, la fermata dell'autobus. Questo è vero, e quindi probabilmente in tutto questo, diciamo, c'è l'idea che comunque vada, in questi anni è passata la percezione che ci si poteva parlare col sindaco, che si raggiungeva facilmente, che si poteva suggerire, criticare, osservare cose. Quindi, diciamo, io penso che alla fine c'è l'idea che questo qui tanto in qualche modo poi se ho qualcosa da dire glielo posso dire. Io penso che sia stato questa poi il vero fil rouge di tutto questo, ma non è una spiegazione.
Certo, una linea che ha molto a che fare con quello che lei ha fatto anche nei 10 anni in cui è stato sindaco di questa città. Io e il consigliere Biffoni, prima di passare la, insomma, ovviamente la linea anche a Chiara Briglia, la direttrice, che avrà sicuramente delle curiosità e delle domande per il recordman di preferenze della storia della, appunto, della, delle elezioni regionali, chiederei per quanto tempo dobbiamo continuare a chiamarlo consigliere, perché si sprecano sui giornali ovviamente, insomma, tutte le ricostruzioni anche su quello che sarà il suo futuro. La prima, la più, insomma, come dire, immediata, è quella che la vede alla guida di un assessorato nel governo, appunto, regionale, e la seconda è la suggestione che la riporta nel suo ruolo di cui ha appena parlato, insomma, di primo cittadino di Prato. Insomma, quanto tempo resterà consigliere regionale, il più eletto tra i consiglieri regionali? Lo resterà, lo sarà anche per un solo giorno?
Io penso 5 anni, lo dico onestamente. Uno, perché non ho nessun tipo di velleità di fare altro, nel senso che non chiedo nulla. Io ho un curriculum, ho una storia, diciamo, che è mia, e 22.000 preferenze. Però questo non significa che automaticamente c'è qualcosa dopo, nel senso che io ho fatto il sindaco 10 anni, ho fatto le mie squadre, ed è giusto che chi fa la squadra, quindi in questo caso il presidente Ciani, sia in una zona di comfort. Cioè, capisco che è anche complicata, perché poi c'è la questione, oltre quella di genere, la questione territoriale, la questione di rappresentanza dei partiti, dentro i partiti ci sono poi le varie sensibilità, insomma c'è tante cose, è difficile comporre il puzzle, lo capisco, ed è giusto che il presidente sia in una zona di comfort, perché poi con quella squadra deve lavorare 5 anni. Ed è, io penso che sia, quindi non ho nessun tipo di velleità per me, se non le velleità che porto per come rivendicazioni per il mio territorio. Per quanto riguarda il sindaco, nel senso, io ho sempre detto, io penso che sia sano, utile, che si cerchi qualcuno più bravo di me, che lo faccia successivamente, e che lo sforzo sia ulteriormente riprendere quel filo che si era, cioè, che era continuato con la precedente amministrazione, poi si è strappato per i motivi che sappiamo, ma che va ripreso. Io penso sia questo lo sforzo, diciamo, di guardare avanti nella prospettiva. Poi io per la mia città ci sono sempre stato, ci sarò sempre, qualsiasi sia il mio ruolo. Questo assolutamente, perché per me è bene più prezioso per chi fa politica. Però penso che questo sarà il prospetto dei prossimi anni.
Chiara, a te la linea.
Sì, Biffoni, forse il fatto che lei ci sia sempre stato è stato proprio l'elemento premiale percepito dai suoi concittadini.
Penso di sì, cioè, nel senso, mi ha fatto ecco, impressione questo, perché diciamo, di solito quando fai i mercati, no, c'è quest'idea, devo comunque fare la campagna elettorale, non mi si vede mai. Ecco, noi ci hanno detto tante cose, ci hanno, come dire, alcuni con toni molto tranquilli, altri con toni più accesi, però diciamo, nessuno mai ci ha potuto dire questo, perché effettivamente la presenza sul territorio è stata una presenza molto costante. L'ho potuta fare perché avevo una squadra intorno a me che me l'ha concesso, e altrettanto loro erano assessori, che lavoravano molto fuori dalle stanze. Io penso, se dovessi, come dire, provare a spiegarmi forse il motivo principale di tutta questa di tutto questo numero di preferenze, andrei su questo tipo di idea. È fatica, non è sempre semplice, certe volte tu pigli anche l'offesa in alcune situazioni, però probabilmente alla fine ha un riscontro, ecco, ripaga.
Allora, poi magari torneremo su Prato come territorio, come esigenze, ma traslo un po' la domanda che le ha fatto Giorgio, riponendo il quesito che ho posto pochi minuti fa anche Alessandra Nardini, la donna, no, delle preferenze, l'altro bacino davvero di successo elettorale che l'ha portata ad essere seconda tra tutti i candidati a livello regionale. Venite definiti sulla stampa oggi come 4 cavalieri dell'apocalisse dell'area riformista, insieme a Mazzeo e a Marras, che si vedranno nei prossimi giorni per stabilire strategie comuni. Quanto peseranno questi risultati della vostra area su un PD che deve necessariamente condividerà ripensarsi?
Allora, premesso che su Alessandra non so esattamente, diciamo, la sua collocazione, dove sarà, dove sicuramente lei intenderà muoversi all'interno, appunto, delle sensibilità del Partito Democratico, diciamo in questa maniera. C'è comunque anche lì, poi c'è Brenda, comunque da Varnini, ha preso anche lei 13.000 preferenze, se non ricordo male. Ma senti, io penso questo, la dico in questa maniera, ancora una volta è un'evidenza, per le elezioni europee i record delle preferenze furono Antonio De Caro, mitico Antonio, ora candidato presidente in Puglia, Giorgio Gori, Dario Nardella stesso, ma poi insomma, nel senso Matteo Ricci, poi abbiamo visto quello che è successo nelle Marche, purtroppo, insomma, tutte persone che avevano una storia alle spalle e con cada provenivano da un'area del Partito Democratico. In Toscana, adesso io non ho la contezza di quello che è successo nelle Marche e in Calabria, ma in Toscana effettivamente fra i più votati ci sono io, c'è Leonardo Marras, Antonio Mazzeo, la Brenda Barnini, lo stesso Dica, che ora di là di tutto è persona molto vicina al presidente, ma che storicamente aveva posizioni riformiste o comunque e quindi significa che c'è una forza al di là di tutto, un radicamento territoriale, e poi in politica contano molto i voti, come mi hanno insegnato, non è proprio de Coubertin della politica, diciamo, anzi prova a vincere. Questo non significa, ecco, che automaticamente, come dicevo prima, ci devono essere degli automatismi per cui allora te diventi qualcosa, mettiamola così. Quello che penso sia utile invece vedersi, perché all'interno del Partito Democratico penso sia utile al Partito Democratico ci siano sensibilità, idee, proposte, progetti diversi, e che se una volta ogni tanto ci sono delle posizioni che non sono esattamente quelle della segreteria, non è lesa maestà provare a discutere,
ecco,
anzi
Bifone,
è un arricchimento
del
partito.
Prima di ripassare la linea al collega Giorgio, abbiamo parlato in tutti questi mesi, e Bernardini ben lo sa perché ci ha dato conto di cronaca politica e giudiziaria, di un caso Prato, no? Dopo il voto, subito alla ribalta il caso elettorale Firenze, la necessità di una riflessione all'interno della giunta Funaro, decisioni politiche ventilate. Che analisi ha fatto lei rispetto a quello che è successo a fronte di un PD che, nelle parole di Fossi, per un gesto di altruismo e di unità del campo largo, però insomma ha visto un'erosione del suo bacino?
Beh, Firenze città storicamente è sempre stato un blocco importante per il consenso del Partito Democratico, della sinistra. Firenze città simbolo, Firenze è una città che ha mantenuto una continuità di guida completa, quindi ho l'idea, non ci vivo, ma insomma per come la conosco ho l'idea, e ci sia stata una soddisfazione complessiva di quelle che sono stati quelle che sono state le amministrazioni nel corso del tempo. Non saprei fino in fondo quello è. Io una cosa però la voglio dire, anch'io ho letto, ora sbirciato stamattina prima di incontrare Giorgio Bernardini velocissimamente i giornali, dico attenzione a mettere mano alle giunte, lo dico in difesa un po' della categoria, semplicemente perché ci sono le elezioni regionali. Sappiamo che a Firenze centro, soprattutto Casa Riformista, ha un radicamento più forte. Ci sono due, almeno cioè, i primi due sono Francesco Casini e Stefania Saccardi, non hanno certo bisogno di presentazioni, sono persone che hanno grandi conoscenze, un'ampia rete di relazioni all'interno della città. Insomma, non darei, come dire, un automatismo. Certo è bene che il Partito Fiorentino faccia le sue valutazioni e valuti fino in fondo quello che è accaduto. Ecco, da lì a mettere in mano alla giunta, io penso che l'ultima parola debba sempre spettare, in questo caso, a Sara Funaro e alla sindaca, perché come vale per Gianni vale per Sara. La comfort con cui ti devi muovere nell'interno della tua squadra deve essere completa, altrimenti si rischiano di innescare dei meccanismi, secondo me, non pericolosi, voglio dire così. Solo Sara e la sua squadra sa se è il momento, se è giunto il momento di dare un cambio, ma non lo farei dipendere così automaticamente da una elezione regionale, fra l'altro che arriva a poco più di un anno dall'insediamento della giunta. Una giunta che poi le giunte si valutano sui 5 anni. Ecco.
Insomma, è un consiglio che dà all'ex, diciamo, collega, di non pensare a un rimpasto, ecco, come conseguenza rispetto a un voto regionale.
Lo devono valutare a Firenze città, la giunta e la sindaca soprattutto. Non metterei degli automatismi, ecco, mi sembrerebbe un errore.
Non scontata Giorgio. Questa difesa, Chiara. No, dicevo, non scontata questa difesa dell'amministratore, insomma, che è poi Matteo Bifoni. Ma io invece voglio fargli fare un salto nella prospettiva politica solo per un minuto, magari per titoli. Tre emergenze, tre temi principali che ha raccolto, insomma, come dire, come anche allarme da parte dei cittadini a Prato, e che cosa porterà lei in regione, quali allarmi porterà e quali prospettive porterà?
Sono, diciamo, quattro, posso permettere, certo, allargarmi. Il primo ovviamente è il tema del potenziamento del sistema sanitario, partire dalla nuova palazzina dell'ospedale e le case di salute che, salute che servono sia a nord che a sud della città. La tutela idrogeologica, se interventi di ripristino e di sostegno appunto alle zone più colpite, Montemurlo, Prato, la Val di Bisenzio, Carmignano, immediatamente, la 325. La 325, come dire, è una...
Ricordiamolo per gli ascoltatori di Controradio, è la strada che conduce da Prato appunto e attraversa la Val di Bisenzio, è un'unica strada ed è...
Un disastro vero, è facilissima e quindi c'è bisogno di interventi strutturali e poi ovviamente sostegno alla manifattura tessile e al sistema moda, perché Giorgio è attento osservatore delle vicende pratesi, sa che quello resta comunque vado il 40% circa della produzione del PIL di questa comunità. Noi abbiamo bisogno di interventi specifici e mirati per il sostegno al sistema in moda tutto, che è poi parte vitale della comunità della provincia di Prato.
A proposito della provincia di Prato, anzi anche di questa città, volevo fare un ultimo riferimento a quello che è il posto dove ci troviamo, l'abbiamo detto all'inizio, Viale Galilei, insomma un viale che è noto anche ai non pratesi e ai non fiorentini perché faceva parte di alcune importanti produzioni cinematografiche, mi viene in mente Amici miei, alcune scene importanti come quelle della fiera, insomma, che stanno nell'immaginario collettivo. Ebbene, questo viale è un viale dove insomma lei abita più o meno nei pressi ed è un viale che conduce alla casa, come dicevamo all'inizio di questo collegamento, di Paolo Rossi. Nel 1982 lei già c'era, io non ricordo che età.
Mi ricordo benissimo, eravamo in fondo, perché io abitavo in fondo al Viale Galilei, dove più o meno sto ora, e la casa di Paolo, dei genitori di Paolo, fu presa d'assalto dopo, mi ricordo più che la fiera finale, mi ricordo dopo il Brasile, che giocavamo di pomeriggio e c'era la gente portava via mattoni dalla casa, dei fiori, fu un delirio totale, io ero un bambino, però questo ricordo clamoroso del viale completamente bloccato dalla gente, dalle macchine, insomma, erano arrivate e poi tutti in pellegrinaggio, laico per pellegrinaggio verso casa Paolo Rossi. Ma io ero un bambino, ma me lo ricordo benissimo perché fu veramente una roba incredibile, incredibile davvero.
I mondiali della politica italiana, se posso fare un'ultima domanda,
sì, Chiara, certo.
Sono grazie mille, sono le politiche del 27, almeno insomma questo è l'orizzonte atteso, può vincerli con questo schema di Schlein il centrosinistra e il campo largo oppure no?
E l'obiettivo è quello, è lo sforzo e la generosità politica del presidente Gianni, che ha come dire assistito a mesi di dibattito su questa apertura del campo largo, larghissimo eccetera, penso che sia prodromica, fatemi dire così, brutta parola la mattina, insomma, sia diciamo ovviamente alla quella che poi succederà nel 27, lo sforzo unitario di cui parla la segretaria Schlein va in questo obiettivo, provare comunque a costruire un campo largo che possa giocare una partita importante contro il centrodestra e l'attuale maggioranza. Ce la possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare se conserveremo una forza pragmatica capace di essere percepita dai nostri elettori come con la volontà di affrontare i problemi, con l'idea di risolverli in maniera più pragmatica possibile. La forza della Toscana, dell'Emilia, dove noi abbiamo vinto, è stata proprio sempre questa. L'idea è che al di là di tutto io c'ho un problema da superare, mi ci metto e provo senza schematiche, come dire, blindature ideologiche ad andare di là. Questo secondo me è lo sforzo che dobbiamo fare, allargando il perimetro il più possibile, ovviamente abbiamo penso però qualcosa si stia muovendo, perché Casa Riformista, la lista Gianni, diciamo così, che aveva un occhio più sul centro, si sta formando, si sta creando. Di là può essere avuto un risultato importante, poi c'è il Partito Democratico che dovrebbe essere la casa di tutti, quello con le braccia larghe. Insomma, se continuiamo a fare lo sforzo tutti quanti di reciproca riconoscenza, io penso ci si possa fare.
Però a te, Giorgio, in conclusione davvero rubo un flash a Matteo Biffoni rispetto a questa casa che prevederà una coabitazione in regione, ci dà un senso rispetto alla sua presenza sul fronte aeroporto di cui conosciamo chiaramente le posizioni, ecco, come si porrà rispetto a questo che sarà un po' uno dei nodi fondamentali?
Ah, io no, sono il resto contrario, nel senso la mia comunità mi ha mandato un mandato. Ma questo, se posso dire, però va esula dalla questione politica, perché qui a Prato sono contrari Fratelli d'Italia, Forza Italia, storicamente c'è una discussione purtroppo che va oltre il tema dei partiti, è una posizione territoriale che risale, almeno per quanto riguarda il Partito Democratico Pratese, al 2011, se non ricordo bene, 12-11, è sempre rimasta lì. Questo lo sanno tutti, lo sa il mio presidente, lo sanno i miei colleghi, diciamo di consiglio, lo sanno i cittadini, lo sa il partito, lo sanno tutti. Cioè, quello che ho sempre detto io è: attenzione, perché la mia nonna diceva gatto ingordo gli scoppiò la pancia, e in quella zona di Firenze della Piana un potenziamento dell'aeroporto così importante, secondo me rischia di essere troppo impattante. Più con più, poi sapete la mia, così tanto per farmi volere bene a tutte, la mia altra posizione, sapete che se proprio doveva esserci un'infrastruttura nuova, insomma era più utile un'infrastruttura che avesse la possibilità di farci gestire in maniera autonoma i rifiuti, ma questo l'ho sempre detto, cosa, tema su cui bisognerà oggettivamente fare una riflessione. Però diciamo, se la scelta è non impattare sulla Piana, io non capisco come mai, ecco, si insista diciamo, in questa operazione aeroportuale, quando appunto si possono fare tante cose secondo me diverse, e in più c'è un pezzo di città, della città di Prato, che comunque verrebbe investita da questa cambio rotta. E io non riesco, ecco, a essere tranquillo nel votare una roba del genere, quindi ho sempre espresso la mia contrarietà.
Grazie a Matteo Biffoni, grazie al nostro Giorgio Bernardini per questo approfondimento non solo politico, ma insomma siamo su un'analisi più complessiva che non riguarda solo Prato, non riguarda solo la regione, ha tanti risvolti anche dal punto di vista della coalizione di centrosinistra. Grazie al nostro ospite e al nostro inviato per questo focus. Abbiamo citato la Piana, e la Piana sarà protagonista del nostro prossimo approfondimento, infatti le regionali e l'effetto Piana tra poco anche su Controradio TV con i suoi ospiti. Raffaele Palumbo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
And Darkness, quindicesima edizione di Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design a Firenze. Un evento indipendente e innovativo con artisti e designer da 85 paesi del mondo. Conferenze, performance, proiezioni, workshop e i premi a Tim Burton e Patricia Archiola, che proprio alla Florence Biennale presenteranno due mostre esclusive. Dal 18 al 26 ottobre, Florence Biennale, Fortezza d'Abbasso, Firenze. Info Florence Biennale.
Ciao, sono Serena e vorrei parlarti di Eliminare la disabilità, corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili. Il corso, promosso dall'associazione Vita Indipendente, è completamente gratuito e prepara a fornire assistenza a persone con gravi disabilità. Un lavoro che dà molta soddisfazione e aiuta a rendere la vita il più indipendente possibile. Il corso dura 40 ore, 4 sabati di lezione e una giornata di stage pratico. La frequenza è obbligatoria e il numero massimo di allievi è di 20 unità. Alla fine del corso, gli allievi che esprimeranno il loro consenso saranno inseriti nella lista di assistenti personali appositamente predisposta dall'associazione per rispondere alle richieste delle persone con disabilità. La domanda di iscrizione va presentata entro le 17 di martedì 28 ottobre. Programma e modalità di iscrizione: avitoscana.org, esperienze, corsi. Con il sostegno finanziario della Fondazione CR Firenze.
Borgo Divino in Tour, il 17, 18 e 19 ottobre a Montaione, in provincia di Firenze, cantine da tutta Italia, specialità gastronomiche e musica dal vivo, evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a Montaione il 17, 18 e 19 ottobre.
Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Sabato 18 ottobre alle 21 al Teatro Reims, Romanina, di e con Anna Meacci. Venerdì 24 e sabato 25 alle 21:30 Laboratorio Teatro Puccini, Lavoro da morire, di e con Riccardo Rombi. Giovedì 30 alle 21 al Teatro delle Spiagge, A Volo d'Angelo, della compagnia Cottini Canzi, Teatro Nuovo di Pisa. Info e programma completo catalyst.it. Prenotazioni info@catalyst.it.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati.
Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9.30 con Mirko Roppolo su Controradio.
Controradio. Se ancora non lo hai fatto, scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9.06, continuiamo con l'approfondimento politico, quanto accaduto dopo le elezioni regionali. Siamo anche in video sui nostri canali social. Perché? Perché, come abbiamo detto, come stiamo raccontando il risultato delle elezioni regionali, è aperto un caso politico a Firenze a causa del risultato del PD non esaltante, ma lo ha aperto anche nella piana nei territori interessati dal collegio Firenze 4, da Scandicci a Sesto Fiorentino, a Campi Bisenzio, a Calenzano. Che cosa è accaduto? Perché il PD non è riuscito a mobilitare i suoi elettori, ad eleggere dei consiglieri in regione? E questa è una questione naturalmente che fa molto discutere, perché stiamo parlando di un collegio che da una parte, come dire, esprime i vertici del PD regionale, stiamo parlando di un collegio la cui composizione territoriale comprende la parte sud-orientale del comune di Firenze, quindi quartieri 3 e 4 e anche alcuni comuni limitrofi dell'area, e questo è un aspetto importante, ed è uno dei collegi chiave della provincia per la rappresentanza regionale. Ora, perché è un aspetto importante? Perché va ricordato che il computo dei collegi è su base provinciale, quindi a questa situazione ha concorso anche il cattivo risultato del PD. Però da Sesto Fiorentino a Campi fino a Scandicci l'andamento del voto, il listino bloccato e altre variabili hanno generato una situazione sicuramente da analizzare. Ad esempio, un territorio come quello di Scandicci esprimerà come unico consigliere regionale un esponente di Fratelli d'Italia. Perché la cosa scandalizza? Perché è un territorio dove il Partito Democratico non è forte, è fortissimo, diciamo così, per cui c'è qualcosa che evidentemente non torna. Per quello che riguarda la piana, probabilmente anche nell'affermazione forte di AVS e di Falchi a sesso si potrebbe anche leggere un antifiorentinismo dovuto a scelte pesanti calate dall'alto, aeroporto, termovalorizzatore. Ma sentiamo che ne pensano i nostri ospiti. Sandra Nistri, La Nazione, buongiorno Sandra, grazie per essere con noi e bentrovata.
Buongiorno.
Pier Francesco Nesti, il direttore di piananotizie.it. Pier Francesco, buongiorno anche a te, bentrovato.
Buongiorno a te, buongiorno Sandra e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
I nostri ascoltatori che ci scrivono al 342-8104-111. Un nostro ascoltatore scrive subito: a Campi da diversi anni il PD non esiste più, e il riferimento è un posto dove, come dire, Fratelli d'Italia va più forte del Partito Democratico, diciamo così, città dove è stato sindaco l'onorevole segretario regionale del Partito Democratico. Sandra Nistri, che è successo nella Piana?
Allora, diciamo che il dato più importante lo hai detto tu prima, cioè è stato eletto un consigliere di Fratelli d'Italia, mentre qui c'era sempre stata appunto l'elezione di un consigliere della sinistra. Quindi io ho scritto in un pezzo che per Sesto Grande in particolare è rappresentato un'onta questa. Per quanto riguarda Sesto c'è stata questa affermazione incredibile, oddio, insomma abbastanza prevedibile, del sindaco Falchi con circa 15.000 preferenze, e però questo fatto ha portato a una diminuzione di voti del PD. Siamo a un 37% contro il 22%. È vero, hai ragione, probabilmente è stato dovuto anche a delle scelte fatte da Falchi che lo hanno connotato in qualche modo come esponente della sinistra, esponente contro certe cose. Lui nel 2016, ricordiamoci, che ha vinto per la sua battaglia contro l'inceneritore. Adesso ho parlato anche con alcuni elettori del PD e mi dicevano che lo hanno votato perché è contro l'aeroporto. Eppure anche il PD di Sesto più volte ha dichiarato di essere contro l'aeroporto. Quindi probabilmente c'è anche una fiducia nella persona e in quello che ha fatto in questo momento, fino a questo momento.
Questa è una prima analisi. Francesco, tu che pensi?
Innanzitutto sono d'accordo con quello che ha detto Sandra, è molto, fra virgolette, personalizzata la politica rispetto a prima, si va molto più sulla fiducia, sulla persona, che nei partiti. Io penso che non che il PD non esista più, penso che anche te sei partito da Scandicci e poi sei arrivato nella Piana. Io penso che il partito paghi tutta una serie di dinamiche interne che poi hanno portato appunto all'esclusione, se vogliamo, clamorosa di Merlotti, e comunque era il consigliere uscente nel collegio, che probabilmente ha pagato dinamiche dei singoli comuni che però sommate l'una all'altro hanno evidenziato la crisi del PD nella Piana.
Dinamiche di singoli comuni o dinamiche più generali? Lorenzo Zambini, segretario del PD di Sesto, ex vice sindaco candidato al Consiglio regionale per la Piana. Lorenzo Zambini, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Stiamo parlando di una realtà dove abbiamo visto anche, come dire, esprimere poche preferenze, 20-30% dei votanti per il PD. Che cosa è accaduto nella vostra analisi?
Ma io, guardando un po' a Sesto, ma guardando un po' queste elezioni in generale, direi, hanno giocato un ruolo determinante anche rispetto alle liste stesse. Il peso anche dei sindaci. Noi avevamo, per dire, a Sesto Fiorentino, noi governiamo insieme e sosteniamo il sindaco e la giunta di Sesto con Lorenzo Falchi. A Sesto è la prima volta che avevamo un sindaco in carica che correva le regionali, ed è chiaro, io quello che ho notato anche parlando con molti sestesi, che siamo alleati insieme, siamo tutti nel centro-sinistra, siamo tutti a sostenere il presidente Giani, e la comunità si riconosce in un sindaco. E quindi c'era un voto di appartenenza di una comunità a sostegno, giustamente anche, io dico, aggiungo, del proprio primo cittadino in campo. Quindi questo ha drenato molti voti. Ci sono stati anche molti voti dove addirittura mettevano PD e si dava la preferenza a Falchi. E questo ha spostato le dinamiche nei vari territori, quindi noi a Sesto abbiamo avuto proprio l'epicentro con Falk in campo, ma come possiamo vedere il dato di AVS sul Pratese con Biffoni, che non è un sindaco, un ex sindaco diciamo, ma che anche lì rappresenta e incarna una comunità, perché poi sono amministratori dei nostri territori al di là di AVS o del PD, buoni amministratori, e quindi quelle comunità sono portate a votare i sindaci, a riconoscersi. E tipo vedevano il Pratese, il dato di AVS è un dato totalmente dimezzato rispetto alla media regionale, e io penso che la dinamica dei sindaci sia entrata in maniera molto forte in campo in queste elezioni regionali.
Poi torno subito da San Danissima per Francesco Nesti, però saluto e ringrazio anche Alessio Biagioli, ex sindaco di Calenzano, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Lei che analisi ha fatto di quanto accaduto nella Piana per questo voto per le regionali?
Ma io innanzitutto credo che ci sia stato un po' di disattenzione rispetto a quella all'offerta politica in campo da parte del PD, perché è chiaro che ha prevalso logiche di riconferma, di elezione di candidati, senza tenere in conto che c'era anche da parte delle altre liste un'offerta importante. Falchi sicuramente, ma anche Martini era una proposta che in qualche modo aveva un peso. Il PD in qualche modo si è schiacciato sul consigliere uscente, e rispetto a altre volte si è dato per scontato che questo collegio in qualche modo fosse blindato, no? Perché d'altronde era un collegio fortissimo in cui il PD aveva avuto sempre un risultato eccezionale, e quindi non si è tenuto conto. Nel frattempo però tre sindaci della Piana non sono più del partito, che è successo qualcosa e forse meritava un po' più d'attenzione. È un'area che di attenzione in qualche modo ne è venuta a mancare in diverse occasioni, e forse non gli si dà l'importanza che ha. Lo stesso collegio è un collegio che è fra i più piccoli della Toscana, quindi anche come peso specifico poi alla fine nel sistema elettorale regionale conta molto meno. Io non sono tra quelli che dà la colpa alla legge elettorale. Secondo me la legge elettorale è una legge elettorale fatta bene, che tiene di conto, per come è stata fatta, di una rappresentanza generale della Toscana, un po' fiorentino-centrica, certo, per certi aspetti, ma in qualche modo.
Però questo è interessante. Questo è molto interessante, perché lei dice: è inutile appellarsi a questioni tecniche, la legge elettorale, il listino bloccato. Cioè, qui la questione è politica, dice lei. C'è anche prima la legge regionale. Il professor Gianfranco Gartei, amministrativista Unifi, ci scrive: è possibile che nessuno chiami in causa l'alta astensione quale sintomo della disaffezione per il PD? Probabilmente in un'area dove quell'aspetto fiorentino-centrico si subisce in qualche modo. Non so se un flash su questo, Lorenzo Zambini, poi volevo tornare da Sandra e da Pier Francesco.
Sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio che il dato dell'astensione è un dato, tra l'altro, ricorrente nel voto delle regionali. Insomma, si parlava in questi giorni del dato dell'astensione del 2015, che fu un fatto abbastanza clamoroso, ma ugualmente nel 2020, cioè che la disaffezione nei confronti della politica e anche nei confronti delle elezioni diciamo regionali sia un dato che deve interrogare non solo il Partito Democratico dal mio punto di vista, ma deve interrogare tutta la politica. Poi è chiaro che sulla Piana i cittadini che si interrogano poco sui meccanismi delle leggi elettorali, che hanno votato in massa il centrosinistra, perché il dato della Piana o di Sesto vede il 68% dei cittadini che ha votato l'offerta del centrosinistra nelle sue diverse articolazioni, e quindi ritrovare un rappresentante sul nostro territorio, con tutte le fragilità che ha il nostro territorio, di Fratelli d'Italia, ovviamente pone degli interrogativi e pone alla persona che ha votato una ulteriore, diciamo così, disaffezione per il suo gesto di andare a votare e di richiedere una rappresentanza.
Sandanisti, che pensi di quello che ci stiamo dicendo?
Penso che ci siano molte verità. Anzitutto devo dire che probabilmente l'analisi del sindaco Piacioli, che lui ha fatto anche con un post su Facebook, io la trovo la più lucida che ho letto in questi giorni. E ha ragione, non è colpa solo della legge elettorale, ma c'è stato veramente una sorta di harakiri da parte del PD, che ha messo in questo collegio due candidati forti, come appunto Zambini e come Merlotti. Probabilmente c'era questa cosa che si sarebbe vinto in ogni caso, e non è più così perché le dinamiche sono cambiate. Ed è anche vero che c'è una sorta di contrapposizione davvero contro Firenze. Io la vedo benissimo qui nella Piana. Siamo noi e loro, anche per quanto riguarda il PD, non solo come comune. Quindi probabilmente ci sono stati degli errori grossi di cui occorrerà tener conto sicuramente.
Nesti?
E io sono d'accordo assolutamente con quello che ha detto Alessio, mi riallaccio a quello che invece ha detto Sandra. Diceva ci sono due PD, uno fiorentino e uno della Piana. Bisogna poi vedere se è come dice la Sandra, che è la Piana contro Firenze o Firenze contro la Piana. Io non starei sicuro quale, contro chiaramente a livello politico, non starei così sicuro su quale possa essere l'aspetto principale. E poi sono d'accordo con Lorenzo quando parla dell'astensionismo, perché se guardiamo anche l'altro lato della medaglia, è vero che c'è stato, per quanto riguarda il centrodestra, la crescita esponenziale di Fratelli d'Italia, però gli altri partiti sono stati praticamente cannibalizzati. E anche lì c'è da capire, si sono spostati su Fratelli d'Italia o non sono andati a votare?
Sono certo che Sandra Nisti apprezzerà il fatto che per Francesco Nesti di Pianotizie.it ha alle sue spalle una locandina della nazione.
Sì. Molto, molto.
Anche in video sui nostri social. Ma i messaggi che riceviamo dicono più o meno tutti: io ho cambiato voto perché, contrario all'attuale versione della pista, che vanificherebbe l'ipotesi pianificatoria della Piana, descrive un ascoltatore. Un altro ascoltatore dice: Biagioli e poi Zambini su questo, sarà perché il PD si dichiara a supporto della Palestina e non fa niente per la Palestina, si dichiara a supporto della GKN, il consorzio non decolla, contro l'ampliamento dell'aeroporto ma opera in senso contrario. Cristiana scrive questa cosa qui, Biagioli e poi Zambini, un flash.
Ma Cristiano non dice il vero, perché l'aeroporto è stato fermato con i sindaci del PD all'epoca, con io ero, diciamo, dal PD passato articolo 1, ma in maggioranza avevo il PD, e fu fermato grazie a 137 posizioni che la commissione di via, di prescrizione della commissione di via presentò, e sulla quale il TAR ha diciamo poi basato la propria sentenza di contrarietà. Quindi il PD il suo l'ha fatto all'epoca, come lo sta facendo ora, e oggi in un contesto un po' più difficile, perché l'ultima espressione di via, anche con tre sindaci, non sono del PD ma sono, diciamo, di quella ben definita a sinistra del PD, 13 soltanto, e ancora non ci è dato conoscere. Quindi voglio dire, un conto sono le dichiarazioni e quello che si vuole far credere, un conto è la realtà.
Zambini non ha un lavoro facile come cinghia di trasmissione fra due realtà diverse che si pongono alle volte anche un po' in antitesi, no Lorenzo?
Ma, sì, ma rispetto a quello che diceva l'ascoltatrice, io penso questo, perché sul PD si può dire tante cose. In queste elezioni regionali il lavoro fatto dal PD per allargare la coalizione e costruire un'alleanza politica che possa diventare credibile come progetto anche per la sfida nazionale è stato importante. Cioè, quindi il PD in queste regionali, per la coalizione, per riuscire a tenere insieme le diversità anche di tanti, io penso abbia anche giustamente sacrificato un po' se stesso, perché diciamo l'obiettivo poi principale è provare a dare una risposta a queste destre. Su quello di, io condivido quello che diceva Alessio Biagioli in pieno. La posizione del PD sulla Piana non c'è dubbio che è diversa dalla posizione del PD fiorentino per quanto riguarda, diciamo, la pista aeroportuale. è un fatto ormai storico, cioè, perché di questa pista se ne parla ormai da decenni. Ogni campagna elettorale c'è questo fantasma che torna a aleggiare, diciamo, nelle dichiarazioni e nelle prese di posizioni, e non c'è dubbio che il nostro territorio da questo punto di vista è stato chiaro. Insomma, io in questa campagna elettorale, nel mio piccolo, ho ribadito la posizione su quella infrastruttura, e poi non c'è dubbio che c'è all'interno anche di un partito le diversità territoriali che in qualche maniera pesano anche nel dare delle indicazioni univoche, ma questo penso sia, diciamo, un fatto anche normale in una dialettica politica.
Sono le 9:24, tra 5 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network. Vi prego di essere così bravi e sintetici da dirci in un minuto da dove si riparte. Alessio Biagioli, da dove si riparte?
Si riparte dall'organizzazione, perché un partito ha necessità di essere organizzato, di essere presente, di essere tra la gente e di essere riconosciuto come qualcosa che serve alla vita di tutti i giorni. Questo è un po' il tema della politica e il tema dell'astensione, perché intanto anche con l'astensione dovremmo fare conti, cioè se si pensa che il popolo sia quello degli anni 70, in cui il senso civico, la partecipazione e quello che era il modo di stare nella società sia lo stesso di oggi, si parte da un presupposto sbagliato. Quindi bisognerà fare conti anche con una base elettorale molto più ridotta, senza drammi, e facendo una proposta chiara, e su quella chiedere la fiducia e poi essere coerenti per fare le cose che si è detto. Io penso che si possa ripartire bene, perché questa avrà avuto tanti problemi in questa campagna elettorale, ma personalmente è una campagna che ho vissuto bene, perché il quadro politico era chiaro, c'era chi stava da una parte e chi stava dall'altra. Non era una campagna fratricida in cui si faceva la battaglia sul voto utile, ma in qualche modo ognuno sapeva che se piglia un voto in più il tuo diciamo in coalizione con te non è un problema, e così siamo andati avanti. Il PD ha rinunciato a una buona fetta di rappresentanza in maniera generosa a vantaggio dell'alleanza, e credo che questo faccia parte del gioco. Ci vuole qualcuno, un po' il babbo, che tenga insieme anche tutta la famiglia.
Ci vuole il babbo che tenga insieme tutta la famiglia. Per Francesco Nesti, da dove si riparte?
Io da dove possa ripartire il PD non lo so certo io, non posso saperlo certo io. Mi piacerebbe, da osservatore esterno, ma è una cosa che riguarda anche gli altri partiti. È vero, come diceva Alessio, che bisogna fare i conti con l'astensionismo e con l'elettorato diverso, però se si pensa quanto è calato quanto è calata la percentuale dei votanti ora si sta parlando delle regionali, quindi dalla prima elezione regionale ad oggi, del 50%, una riflessione seria andrà fatta, e forse tutti i partiti dovrebbero stare meno chiusi nelle loro stanze e stare di più fra la gente.
Lorenzo Zambini.
Ah, io dico che si riparte con l'idea di essere aperti, di costruire relazioni, alleanze, e soprattutto io quello che ho visto in questa campagna elettorale è l'ascolto quotidiano delle persone, di mettersi veramente con l'orecchio a terra, come si dice, perché nella vita delle persone, anche in Toscana, le sofferenze non sono poche. Ci sono state questioni, io penso anche proprio a questioni del mondo del lavoro, del precariato, di città dove gli affitti sono diventati altissimi anche per dinamiche, come dire, internazionali. La politica deve fare conti sempre con una personalizzazione sempre più spiccata e meno, diciamo, si citava gli anni 70, e più di organizzazione politica, no? Quindi la politica deve affrontare anche delle tendenze, un mondo che è molto mutato, ma io vedo molti rischi nella personalizzazione, e quindi come diceva anche Alessio, lavorare sempre di più sull'organizzazione, sulla partecipazione, sul coinvolgimento dei cittadini proprio all'azione politica quotidiana e non solo durante le tornate elettorali.
Sandra Nisti, un'ultima battuta anche per te.
Ma la battuta potrebbe essere: difficile trovare il babbo, io la vedo molto dura. Però diciamo che sicuramente si riparte dall'ascolto, si riparte dall'organizzazione, si riparte dal stare vicino alla gente e si riparte soprattutto senza appiattirsi su altre forze politiche o sulla coalizione. Io credo che il PD debba trovare una sua riconoscibilità, debba riportare i suoi valori sul territorio e soprattutto, e credo che anche la prossima campagna elettorale per le amministrative possa essere un'occasione importante. In fin dei conti il PD, a parte queste elezioni, insomma, è il partito di maggioranza relativa e può far contare appunto la propria massa critica. Questo auguro al PD, insomma.
Grazie davvero per queste vostre riflessioni che ci aiutano a pensare e a capire Sandanistri. Grazie per Francesco Nesti, Lorenzo Zallini, Alessio Biagioli. Buona giornata a voi, grazie davvero.
Buona giornata a voi. Buona giornata.
Potete riascoltare.
Stai ascoltando Radio
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ci scrivono già gli ascoltatori per chiederci il podcast. Fateci finire, salutiamo almeno, poi prepariamo il podcast che troviamo già su controradio.it. Trovate il video con questa trasmissione, andate in onda sulle nostre frequenze, anche appunto in video sui nostri social con la Controradio TV. Sono in questo momento le 9.30 di giovedì 16 ottobre 2025. Questa è Controradio, arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.